Sì, buonasera. Intanto si impone una precisazione rispetto di quanto affermato dall'ultimo Presidente Roma, che non farò un percorso di tutta la legislazione, delle misure di prevenzione, anche perché dopo, ammesso che ne fossi capace, dovrei parlare per ore. Mi limiterò, il mio intervento si limiterà soltanto a qualche breve considerazione sulle recentissime riforme che riguardano le misure di prevenzione, soprattutto sotto il profilo delle occasioni mancate, un po' tutti, in particolare nel centro Pio La Torre. Particolarmente attento ovviamente al tema delle misure di prevenzione, già dalla proposta del novembre del 2007 e poi anche con le ottime intenzioni del legislatore dei due pacchetti di sicurezza del 2008 e 2009, ci eravamo illusi sulla possibilità di un'efficace e organica riforma del vasto e complesso mondo delle misure di prevenzione antimafia. Fondamentale appariva e appare tuttora il progetto di riforma che prevedeva l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione come strumento di regolazione e armonizzazione, ma anche di evoluzione adeguamento ai tempi degli strumenti di ablazione patrimoniale nella lotta alla criminalità organizzata. Da tempo si auspicava un'efficace riforma del sistema per colpire in modo sempre più efficace i patrimoni mafiosi nelle loro attuali articolazioni nazionali e transnazionali. Del resto, il vigente sistema è basato su leggi del 56, del 65, su cui poi si sono stratificati numerosi interventi normativi che hanno dato luogo a un calcerbo di disposizioni, a volte contraddittorie, disarticolate, lacunose e comunque di non agevole interpretazione, che oggi appaiono insufficienti a far fronte all'evoluzione del fenomeno mafioso sotto il profilo economico-patrimoniale. Del resto, è già stato parte detto, abbiamo superato, diciamo, la parentesi corleonese della mafia è ritornata a mescolarsi sempre più, un po' come faceva prima di questa parentesi, con la politica, con l'imprenditoria, con l'alta finanza, e quindi è necessario che anche questi strumenti si aggiornino. O parallelamente alla necessaria riforma normativa, e per renderla efficace occorreva sicuramente potenziare la struttura giudiziaria, sia sotto il profilo investigativo che sotto quello giudicante, oltre quindi alla competenza, alla DDA, alle funzioni di impulso e coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia, occorre creare, vista la complessità del fenomeno, delle apposite sezioni investigative specializzate. Occorre anche potenziare la struttura giudicante, prevedendo un numero maggiore di magistrati che si occupino di prevenzione, per far fronte oggi ai tempi lunghi, anzi lunghissimi, che si registrano, con tutte le conseguenze negative sui beni sottoposti a sequestro, e domani un prevedibile aumento qualitativo e quantitativo del carico di lavoro conseguente a un'efficace riforma. Purtroppo queste aspettative sono state. Non tutti i problemi posti dalla pluridecennale esperienza applicativa sono stati affrontati dal recente legislatore. Molte delle questioni su cui si è legiferato avrebbero meritato una maggiore attenzione e maggiore riflessione. Poche delle istanze provenienti dalla letteratura più sensibile alla materia sono state attenzionate. E questo pur essendoci da tempo diversi progetti di riforma organica della materia, in realtà il legislatore ha preferito percorrere una via sbrigativa e insidiosa di un intervento a innesti che tradisce peraltro la scarsa consapevolezza delle delicate questioni in gioco e rischia, poiché comunque disorganica, di incrinare quel delicato equilibrio tra garanzia e efficienza che su alcune questioni era stato faticosamente raggiunto dalla giurisprudenza. La microriforma delle misure di prevenzione quindi rende, considerata l'importanza e la complessità delle questioni in gioco, assolutamente indifferibile a una profonda opera di riflessione che coinvolge il più vasto terreno delle sanzioni patrimoniali e che costituisce un armamentario composito, cui necessita una politica di razionalizzazione, una strategia che riesca a modernizzarla e a veicolare le misure ablative interdittive verso una più efficace disarticolazione del fronte economico della criminalità organizzata. Ora, venendo a queste riforme, un primo aspetto delle recenti riforme dei due pacchetti di sicurezza del 2008 e del 2009 riguarda l'ampliamento delle categorie soggettive. Innanzitutto sotto il profilo dei destinatari delle misure, che oggi, cosa importante, include le organizzazioni, infatti è stata reintitolata la legge, include le organizzazioni criminali di tipo mafioso anche straniere. È stato ampliato il novero dei soggetti con quelli presi dall'articolo 51,3 bis del codice di procedura, cioè l'associazione antifase, contraffazione dei segni marchi, segni distintivi, riduzione di schiavitù, i reati legati alla droga, quelli commessi avvalendosi delle condizioni dell'articolo 416 e anche agli indiziati del reato di trasferimento illecito di valore. Sicuramente importante nell'ottica di una modernizzazione della lotta non solo alla mafia ma alle mafie, la previsione che estende l'applicabilità della legge anche alle mafie straniere, visto che numerose sono le organizzazioni straniere ormai consolidate nel nostro paese, viste anche le interrelazioni con le organizzazioni locali. Un ampliamento si è registrato anche per quanto riguarda i titolari del potere di proposta. Già la riforma del 2008 ha affidato il potere di proposta al procuratore distrettuale, oggi tale potere viene esteso per quanto riguarda gli ordini amministrativi anche al direttore dell'AD affiancato al questore che già l'ha previsto e ne vengono disciplinati e ampliati i relativi poteri. Una modifica importante riguarda sicuramente l'istituzione del registro informatico per le indagini patrimoniali, che peraltro era già previsto nella legge del 91, che insieme all'istituzione dell'anagrafe dei conti correnti costituisce un formidabile strumento per le investigazioni patrimoniali. Poi da notare, sicuramente in linea positiva, nell'ottica dell'armonizzazione del sistema, è la scelta di uniformare le modalità esecutive del sequestro di prevenzione a quelle stabilite dal codice di rito per il sequestro preventivo, cosa che sicuramente contribuisce a risolvere i problemi generati dall'ambigua natura giuridica del sequestro di prevenzione. Fra le novità di maggiore sostanza, che è quella che interessa in particolare anche chi ha parlato prima di me, quella relativa alla fase dell'amministrazione giudiziaria e finanziaria dei beni. Non è stata istituita quell'agenzia unica che avrebbe avuto anche il potere di nomina e di controllo dell'amministrazione giudiziaria, il potere è rimasto in capo al tribunale, in ossequio, questo si dice, al rapporto fiduciario tra amministratore giudiziario e autorità giudiziaria, con un maggiore controllo di legalità in capo al giudice delegato. È stata però prevista la creazione di un apposito albo nazionale degli amministratori giudiziari presso il Ministero di Giustizia. Sarebbe stato più opportuno però prevedere una specifica disciplina anche in tema di responsabilità civile per i danni arrecati dall'amministratore giudiziario, perché specialmente nel caso di sequestri e attività produttive il controllo e l'autorizzazione del giudice delegato esauriscono i propri effetti sul terreno della legalità dell'attività o dell'atto, restando il merito delle scelte gestionali esclusivamente rimesso dall'amministratore, le cui eventuali colpe difficilmente possono essere fatte valere proprio per l'ambigua confusione tra legittimità e merito della sua azione. È notorio le conseguenze della malagestione nel caso di per quanto non sia ovviamente un fatto prevalente. Quindi le conseguenze sia nei confronti dei terzi di buona fede che nei confronti dell'originario titolare nel caso in cui il bene gli venga restituito sono evidenti, spesso e volentieri con riguardo alle attività produttive o viene restituito un cadavere, cioè qualcosa che ormai ha finito di esistere. Ancora oggi infatti non è chiara quale sarà la sorte delle imprese confiscate, spesso anche di grandi dimensioni, infatti la legge che prevede che il patrimonio sottratto alla situazione mafiosa sia destinato a pubblica utilità è storicamente ispirata a un'ottica prettamente immobiliare della confisca. Vero è, dai diagrammi che ha mostrato Davide, si vede che la maggior parte delle confische, se queste riguardano immobili, ma non sarà sempre così, verosimilmente. Perché oggi in relazione ai camaleontici mutamenti della mafia, che ormai investe e ricicla più sul patrimonio dinamico, cioè conti correnti, titoli e quote societarie, non statico, cioè immobili, sarebbe opportuno che il legislatore disciplinasse più puntualmente questo aspetto, trovando una linea di equilibrio tra l'ineludibile esigenza di sottrarre ai mafiosi il proprio patrimonio e la coeva necessità di mantenere attiva e sul mercato un'azienda confiscata, garantendo la produttività con tutte le ben comprensibili positive ricadute sul piano occupazionale della legalità. Un aspetto di fondamentale importanza delle recenti riforme riguarda la possibilità della cosiddetta confisca disgiunta e quello relativo all'ultrattività del procedimento nel caso di morte del proposto. Il secondo caso indubbiamente è quello meno problematico, si riconosce l'ultrattività del sequestro e della confisca anche nel caso di morte del proposto, sia che questa avvenga prima della proposta sia nel corso del procedimento. Se il decesso avviene in corso di causa, gli eredi aventi causa subentrano la posizione del proposto E se avviene prima della proposta, se questa è la confisca, potranno essere disposti nei confronti di eredi e successori a titolo particolare, a condizione che la proposta venga formulata entro 5 anni dalla morte. Si supera così la previsione giurisprudenziale che consentiva la confisca in caso di morte, purché il procedimento fosse iniziato in vita del proposto. Tale modifica però probabilmente genererà pochi problemi per quanto riguarda i diritti di difesa dei successori. Maggiori problemi si solleveranno verosimilmente con riguardo alla cosiddetta confisca disgiunta, cioè la previsione che le misure patrimoniali potranno essere applicate indipendentemente dall'applicazione di una misura personale, quindi indipendentemente dall'accertamento della pericolosità sociale del soggetto a cui sono destinate. Proprio questo tipo di fattispecie necessitava una riforma organica e armonica dell'intera materia, perché certo rivoluzionario appare l'introduzione del concetto di pericolosità del bene, in ragione del vincolo di strumentalità con l'azione criminale, quindi la conseguente possibilità di applicare misure patrimoniali disgiuntamente da quelle personali, consentendo quindi di confiscare patrimoni trasferiti o intestati a prestanome anche a danno di persone giuridiche o enti. Ma la mancanza dell'accertamento della pericolosità sociale attuale, come accadrà nel caso di sola misura patrimoniale, oggi presupposto ineludibile per l'applicazione della misura, salve le presunzioni, per esempio quelle per gli appartenenti all'associazione mafiosa, presunzioni che peraltro mal si attagliano ai nuovi soggetti destinatari, creerà verosimilmente non pochi problemi sotto il profilo dei presupposti e della loro costituzionalità. Del resto l'appellazione di beni anche opera delictum non può, secondo giurisprudenza, prescindere dai presupposti fondamentali delle sue prevenzioni. Quindi, considerata l'efficacia dirompente che hanno questo tipo di riforme, era indispensabile fornire il sistema di adeguata garanzia di legittimità. Legittimità e garanzia non sono nei confronti di chi viene sottoposto, che se non può essere definito un presunto innocente comunque non può essere neanche privato di un adeguato sistema di garanzie, ma anche e soprattutto nei confronti dei terzi creditori, comunque dei terzi di buona fede, oggi totalmente sforniti di tutela. Infatti, diciamo, l'omissione più eclatante delle recenti riforme riguarda proprio la mancata soluzione del problema dei diritti dei terzi di buona fede, questo sia sotto il profilo dei terzi creditori, del presente della creditori o fornitori dell'azienda sequestrata, anche gli istituti bancari, sia anche delle vittime di reato. I creditori dei soggetti a cui vengono sequestrati e poi confiscati i beni non hanno alcuna tutela, poiché i beni entrano nel demanio, quindi non è possibile aggredire. Ma non solo dei creditori, di coloro che già vantano dei crediti prima della confisca, ma anche delle vittime di quei reati. Le vittime di quei reati soltanto in un secondo momento verranno riconosciuto il loro diritto a essere risarciti. È vero che nel caso in cui si tratti di persone fisiche vittime di reati di mafia, ancora per fortuna il Fondo di Solidarietà consente di ottenere il danno subito, ma non è più così, e lo sappiamo per esempio per gli enti, per le associazioni, perché per lo stesso pacchetto sicurezza è stata esclusa la possibilità ad enti e associazioni di richiedere il danno al Fondo di Solidarietà. Non lo è per le vittime di usura. Le vittime di usura non sono ricomprese dalla legge nazionale, quindi gli unici a cui potrebbero chiedere il risarcimento del danno sono i propri usurai, ai quali viene confiscato l'intero patrimonio disponibile, quindi alla fine le vittime di usura resteranno senza alcuna possibilità di ottenere un risarcimento. Quindi, oltre alla predisposizione di una disciplina che tuteli i terzi di buona fede, sia in corso di procedimento di prevenzione, sia dopo la confisca, sarebbe, a mio avviso, anche opportuno ripensare alla destinazione giuridica del bene confiscato. Io rimango sempre dell'idea che, a parte l'assegnazione ai singoli beni a scopi sociali particolari, funzione pubblica utilità, che riguarda comunque soltanto una parte degli immobili confiscati, quello che non è possibile destinare a una funzione sociale immediatamente o comunque nel giro di poco tempo, e le altre tipologie di bene, a mio avviso, andrebbero rimesse sul mercato e monetizzate. Questo per reperire fondi che oggi purtroppo mancano, sia da destinare ripristinare il comparto giustizia, che è in un cronico deficit finanziario, sia da destinare ai fondi di solidarietà per l'assistenza alle vittime, sia anche ai fondi di garanzia per consentire appunto quelle attività di gestione dei beni confiscati che vengono assegnati. Ma ancora, tutto ciò rimane lettera morta.